uyakwazi ukuthumela ama-email na?
Traduciamo per tutti quelli che non potrebbero comprendere. Scriviamo per tutti quelli che non potrebbero ascoltare. Descriviamo per tutti quelli che non potrebbero guardare. Subti, sottotitoli e accessibilità per cinema, TV, teatro. Subti.com. The Soup of the Day.
Fred Film Radio, this is Nicole Comotti here at Venice Days.
Fred Film Radio, sono Chiara Nicoletti.
Angelo Acerbi per Fred Film Radio, on air Festival de Venice.
Fred Film Radio, z vami są Bor Kruterzy.
Fred Film Radio, radio filmowe Fred, z tej strony Anna Tatarska.
Fred, the festival experience in 23 languages.
Siamo già martedì qui a The Soup of the Day, 10 novembre. Io sono Chiara Nicoletti e ancora con me per iniziare anche questa giornata il mio Angelo Acerbi.
Buongiorno, sempre qua, sempre noi.
E infatti il mio Angelo, ti è piaciuto? Ti ho preso possesso di te.
Sono molto orgoglioso.
Virtualmente sei mio, poi sei laggiù, già hai le tue difficoltà, come abbiamo spesso detto anche con Angela Prudenzi, che è difficile immaginarti collocato in un solo spazio, quello della tua bellissima casa, però bisogna dire, in quel di Torino. E questa è una giornata che abbiamo deciso di iniziare come facevamo un tempo nella stagione 1 di The Soup, cioè con i compleanni, perché chi compie gli anni oggi?
Compie gli anni oggi, è nato il 10 novembre del 1989 Taron Egerton.
Giovane.
Che, carino, un pischello. Che detto così uno dice, ma chi è Taron Egerton? Taron Egerton è innanzitutto il protagonista superlativo di Rocketman, la biografia, film biografia di Elton John, su Elton John. Prodotto da Elton John.
Poco ci mancava però.
Poco ci mancava che ci fosse, infatti. Però è un attore giovane, appunto, che ha fatto una bella carriera e che ha cominciato a farsi conoscere nel primo slate di Kingsman Secret Service con Colin Firth, dove faceva questo giovane scapestrato che viene reclutato a fare l'agente segreto nei Kingsman, che sono degli agenti segreti, come sapete, molto, molto particolari, molto stilosi, ma anche abbastanza pazzi. E poi dopo questo si è fatto conoscere per Legend e per The Testament of Youth, che era una pellicola drammatica che non si è vista tantissimo, però molto molto bella, sulla biografia di una scrittrice, della scrittrice Vera Brittain, con Alicia Vikander e Kit Harington. Egerton ha una particolarità, che è un artista, come si dice, un attore con tantissime sfaccettature. Con tanti cappelli, perché oltre a essere un attore, appunto, sia teatrale che cinematografico, ha studiato canto, è un tenore, e danza e coreografia, quindi tutte cose che magari che credeva che non gli fossero servite, poi invece quando ha fatto Rocketman abbiamo capito che gli sono servite assai, perché lo stesso Elton John ha detto che certe canzoni sue cantate da Taron Egerton sono migliori delle sue versioni, quindi la scuola di canto gli è servita molto, ecco.
E dall'alto della tua esperienza sopraffina con i musical, secondo te lo rivedremo in questa veste musicale?
Ma secondo me sì, perché comunque non sono tantissimi gli attori che sono in grado di essere così poliedrici e così diciamo pregni di interpretazioni in svariati campi come lui. Poi il musical sta avendo in questi ultimi anni una nuova rinascita, quindi secondo me sì.
Infatti,
anzi, io spererei molto.
Pare, infatti, su IMDb, te lo dico proprio, c'è un si vocifera, perché c'è scritto tra parentesi, che avrà una parte in La piccola bottega degli orrori.
Che io aspetto con non sai con quanta ansia.
Però dice rumored, quindi chissà, pre-production, come sappiamo, ahimè, in questo momento non è che in America si stiano facendo a botte per andare a tornare a girare,
no,
purtroppo.
La fase production
è abbastanza, forse la pre-production può andare avanti, la production è un po' più difficile, ma noi siamo speranzosi che questo periodo nero finirà e ci cibiamo intanto di, specialmente di serie TV in questo periodo. Innanzitutto, scusami, ho dimenticato di dire che chi volesse ancora vedere Rocketman, quindi Taron Egerton all'azione, lo trova su Infinity e su Amazon Prime Video. E poi passiamo all'altra festeggiata di oggi, che
la
è
amica,
la mia amatissima, siamo pure mezze parenti perché lei ha un nonno, nonno come mia figlia parlo ormai, un nonno di Avellino, di origini avellinesi, come la famiglia di mio padre, è Ellen Pompeo.
Una
star, superstar e anche produttrice ormai di Grey's Anatomy, giunta alla sua 17esima stagione, che inizierà negli Stati Uniti questo 12 novembre, quindi giovedì, con un doppio episodio in un incastro con Station 19, che è un altro, uno spin-off sempre del mondo e regno di Shondaland, e poi in Italia arriverà dal 24 novembre. Quindi ecco, per gli appassionati come me, che ormai è tipo la mia soap opera, diciamocelo, perché ormai Grey's Anatomy,
certo, in tutto e per tutto, io non voglio toglierti niente,
si avvicina a quello, perché ormai ci feci anche un articolo sul perché continuavamo a vedere Grey's Anatomy. E quindi io attendo, pare, voci dicono che forse questo potrebbe essere l'ultima stagione, se non altro perché lei potrebbe abbandonare, diciamo, la serie, e quindi abbandonando, essendo una serie che comunque ha tanti è una serie corale, ma si fonda sempre su di lei, sul suo personaggio, è un po' difficile che possa durare senza di lei. E quindi chissà, chissà,
tutto sommato mettere un punto a un certo punto
al 17, ecco. Ma sai, per concludere questa apertura, è molto difficile, credo, a un certo punto, dopo che hai interpretato lo stesso personaggio per anni e anni e anni, poi vai a ricominciare da capo.
Ma
cioè non so se le conviene, no? Cioè, nel senso che,
ma può tranquillamente mettersi a fare un po' da, cioè, fare la produttrice e godersi i soldi che ha guadagnato, poraggio, non è che debba per forza continuare a recitare forever, no?
Pare che, sì, no, hai ragione anche tu, però come sai in Italia abbiamo questo problema più di tutti, figurati in America, che non se vogliono
non se ne vogliono andare,
non ecco. Se ne vogliono andare. Ricordiamo, per chi fosse fan di Grey's Anatomy, che questa stagione 17 dovrebbe anche comprendere una finestra, come dire, su quello che sta succedendo adesso. Ovviamente si tiene in un ospedale, quindi non pensare al momento Covid sarebbe da stupidi, come dire, per serietà e mediaticamente parlando. Quindi vediamo da 12 novembre cosa succede. Angelo, non so se ti ritrovo dopo questa canzone, vediamo, ma intanto grazie di questa, di avermi accompagnato,
prego,
in questa
figurati.
Apertura. A fra poco.
Fred.
Ed ad Supo the Day di questo martedì, ho abbandonato il mio Angelo Acerbi, ma ritrovo una vecchia conoscenza di Fred Pin Radio, Valentina Riete. Bentornata su Fred.
Ciao Chiara, grandissima, un piacere.
Ti abbiamo rubato, come diceva sempre Federico, dalle braccia di movie player e di DJ, perché in realtà volevo un po' di compagnia questa mattina per fare due annunci, che abbiamo, diciamo, di due film che un po' condividiamo emotivamente. Uno è, l'abbiamo saputo, lo dicevamo prima di iniziare, l'abbiamo saputo un po' così quasi per caso, non ci è arrivata una comunicazione ufficiale, ma ora è ufficiale, e cioè che Palm Springs, che è un film che era passato in selezione ufficiale alla Festa del Cinema di Roma di Max Barbaco, è disponibile su Amazon Prime Video, e quindi dal 9, quindi da ieri, e quindi io e te, diciamo, l'abbiamo condiviso perché abbiamo fatto le interviste Zoom con il regista,
sì,
nella casa di Fred ad Alice nella Città.
Sì, lui simpaticissimo, arriva un po' a sorpresa com'è la sua pellicola, infatti questo discorso mi sembra molto meta e mi ha fatto sorridere, si ripropone Palm Springs. È un peccato che purtroppo in sala sia stato molto poco, perché ricordiamolo, era uscito il 22, mm-hmm. e invece purtroppo dal 25 poi hanno richiuso le sale. Se però non avete fatto in tempo a sfruttare quei 2-3 giorni in cui era in sala, adesso si può vedere su Amazon Prime Video, e io ve lo consiglio perché a me ha divertito moltissimo e penso anche a te, eravamo sì. concordi, abbiamo poi una passione per Andy Samberg, no? Noi,
assolutamente,
quindi la sua comicità del Saturday Night Live, quindi recuperatelo.
Sì, sì, esatto, era, usava in maniera dissagrante e anche un po' dark, come dire, la dinamica del giorno della marmotta, di Ricomincio da capo, del caro Bill Murray. E questa è una chiave più millennial che ci è piaciuta non poco, quindi sì, seppur su Amazon Prime Video vale la pena assolutamente di recuperarlo. E sempre su Amazon Prime Video c'è in realtà un corto di debutto di un nostro caro amico e facente parte del team di Fred, Mattia Bianchini, che su Amazon da pochi giorni ha il suo corto Uomo con Mirko Frezza e Valentina Lodovini. E tu l'avevi visto, Vale?
Come no, io mi ricordo che ho visto una versione ancora non completa, un work in progress, tra praticamente in treno me l'ha fatto vedere Mattia, perché era l'anno in cui c'era la proiezione speciale di Dunkirk a Venezia. Wow. Noi siamo andati il giorno prima, lui c'aveva sto biglietto in più e mi ha detto: dai, vieni con me, andiamoci a vedere Dunkirk in laguna. Io sì, subito andiamo. E in treno mi ha fatto vedere questa versione senza effetti speciali ancora. E quindi sì, l'ho visto 2 volte, poi completo e ancora appunto non finito. E è stato bravo, cioè non è perché è amico nostro, ma
no, infatti
è stato bravo.
Io sono d'accordo con te, infatti io dico sempre che ho tirato un sospiro di sollievo quando l'ho visto, perché come capiterà anche a te, spesso ci vengono proposti delle cose di amici e stiamo lì che dobbiamo dare il nostro ci viene chiesto un parere tecnico e ci ritroviamo a doverci arrampicare sugli specchi per cercare di dire qualcosa che non crashi tutto il mondo dell'interlocutore. In questo caso invece io mi sono rilassata, ho detto ah, e ho cominciato a parlare di cinema. E quindi bocca al lupo a Mattia per il suo Uomo su Amazon Prime Video, come in bocca al lupo a Max Barbaco, che appunto è su Amazon con Palm Springs. Vale, io ti chiedo di rimanere con noi per questa piccola pausa musicale, perché c'è un'altra cosa di cui dobbiamo parlare qui a The Soup. Fred. Valentina Riete è ancora qui con noi a The Soup of the Day di questo martedì 10 novembre. E perché, Vale, ti ho trattenuto? Perché qualche giorno fa sono riuscita a incontrare, sempre virtualmente, dei tuoi colleghi e coautori Giuseppe Grossi, Antonio Cuomo e Luca Liguori, che con cui abbiamo chiacchierato di 2 libri. Uno è la stagione 2 delle 100 serie TV in pillole, e poi ce n'è un altro che ti riguarda da vicino, perché sei tra le autrici della Bibbia degli spoiler. Allora, nell'intervista che sì. state per ascoltare, ne parliamo un po' e citiamo anche le piccole, come dire, trame, sinossette, freddure contenute, le 666 freddurine contenute nella Bibbia degli spoiler. Ma io voglio sapere da te, se ci spoileri, cos'è che hai scritto tu?
Allora, noi siamo 10 in realtà, perché tu con me adesso nomini 4
sì,
autori,
sì, sì, poi
siamo 10 piccoli spoileratori, sì, però siamo 10 in realtà, e quindi ognuno poi ha dato un contributo diverso. Allora io vi posso dire che, allora ve ne spoilerò uno,
vai,
poi chi vuole può cominciare a capire, perché ognuno c'ha lo stile suo, è molto bello. I miei in genere sono quelli un po' volgarotti, perché ad esempio uno di cui sono molto soddisfatta è quello di Old Boy, ecco, quello l'ho scritto io.
Dai, è breve, la leggi tu?
La leggo io, guarda, mi sto andando a prendere il libro, okay, così proprio mi autoleggo, cioè l'ho scritto
autocitati,
io.
Autocitati, vai.
Esatto. C'è una parolaccia, la posso dire?
Certo, certo, puoi far quel che vuoi qui.
Allora, Old Boy, film del 2003, diciamolo. Allora, se c'è una cosa che Oedasu impara dopo 15 anni di prigionia, è che nella vita è sempre meglio farsi i cazzi propri. Chi ha visto il film sa. Questo è uno che ho scritto io, sì. però ce ne sono altri, ma non ve li svelerò perché è bello anche mantenere il mistero.
Assolutamente. Ascolterete nell'intervista dove appunto io elenco anche tutti gli altri coautori della Bibbia degli Spoiler, ascolterete che mi sembra che vi siete levati anche qualche sassolino nella scarpa da critici cinematografici, perché diciamo che dite le cose come stanno, no? Delle volte alcuni film sono riassumibili e prendibili in giro in quelle poche righe, e altri credo sia stato divertente farlo comunque.
Sì, no? Poi ci dipende dallo spirito. Io in realtà più che sassolini era proprio l'ispirazione del momento, no? Cioè pensavo a un film e dicevo ma secondo me è così. Per esempio adesso che mi sovviene, io e te abbiamo in comune la passione per Jason Momoa, no?
Certo.
Non tanto come interprete no, quanto come uomo,
sì,
proprio, no? Ci piace. Adesso mi viene in mente che il primo proprio che ho scritto io è quello di Aquaman, è mio. Però
io
potresti averlo
letto.
Scritto tu. Potresti averlo scritto tu, perché adesso te lo dico. Tutti pensavano che Arthur Curry, aggiungo io, il personaggio interpretato da Momoa, fosse un manzo di prima categoria. Invece si scopre che è il re dei pesci. Insomma, questo potresti averlo scritto tu.
Devo dire
e questo
che...
è un altro mio. Quindi insomma è un po' un misto. Per esempio Giuseppe Grossi si è levato dei sassolini,
mm-hmm.
Lo stile suo è quello. Io invece così sono più quella la buffona. Quindi dipende.
Allora,
la cosa bella, non so se l'avete detto, no, la cosa molto bella è che, non so se te l'hanno detto anche loro, è che ci sono degli spoiler che invece sono stati spoiler di gruppo. Cioè,
sì.
Uno parte con un'idea, poi uno dice vabbè, ma no, ma questo forse è troppo forte, aggiungiamo così, e ci sono stati veramente degli spoiler collettivi, quindi è interessante anche questo. Alla fine ci siamo divertiti, l'abbiamo presa così.
E allora te l'ascolti anche tu questa intervista doppia, nel senso di due libri al prezzo di una registrazione, e torniamo fra pochissimo. Grazie Valentina Ariete, io ti chiederò di tornare con noi nei prossimi giorni perché c'è un'altra cosa di cui voglio parlare con te. Grazie.
Fred Film Radio.
Fred Film Radio, sono Chiara Nicoletti e ho solo la compagnia virtuale di Antonio Cuomo, Luca Liguori, Giuseppe Grossi, gli autori di 100 serie TV in pillole, stagione 2, ve lo ricordate, la stagione 1, ebbene è uscita la stagione 2 a fine settembre, e in più ho colto l'occasione, innanzitutto benvenuti, bentornati.
Grazie.
Su Fred.
Ciao Chiara, grazie a te.
Ciao.
E ho colto l'occasione per invitarvi adesso perché intanto, mentre aspettavo di avervi qui con me, ne è uscito un altro di libro da voi scritto, e non solo perché siete in 10, che è La Bibbia degli Spoiler. Diciamo che quando abbiamo parlato di 100 serie TV stagione 1 già si era respirato, non voglio dire un malcontento, ma comunque c'era chi ne voleva già di più, chi protestava come me che non c'erano le serie che voleva, e quindi forse raccogliendo tutto questo, questa ansia da stagione 2, l'avete dovuta per forza scrivere.
Sì, anche se in realtà già si stanno lamentando e quindi già dovremo in teoria fare il 3, cosa che al momento non abbiamo in programma perché abbiamo appena finito. E comunque sì, abbiamo recuperato diciamo quelle serie che c'erano state fatte notare con maggiore frequenza, e questo ha reso diciamo questo secondo volume un po' diverso dal primo. Nel primo, se vogliamo, ci sono un po' le pietre miliari, cioè siamo partiti ovviamente da quelle serie che ci dovevano essere per forza, no? Twin Peaks, Soprano, Simpson, tutti poi le conosciamo. In questo secondo abbiamo potuto inserire molte novità, abbiamo recuperato altre comunque gemme nascoste del passato, e secondo me ci sono, almeno da quello che ho sentito anche dai feedback dei nostri lettori, ci sono effettivamente delle serie che magari pochi conoscono, che però magari può valer la pena recuperare.
Dalla stagione 1 di 100 serie TV in pillole alla stagione 2, che cambiamenti nella serialità e tendenza avevate rilevato? Intanto conservo questa domanda e ci aggiungo una riflessione che facevo questa mattina, che si è parlato tanto di rappresentazione all'interno della diversità, quindi e ho notato che sicuramente forse per caso, perché appunto avete fatto una scelta di qualità, ho notato che ci sono tante serie con donne protagoniste, tante serie in più di prima, proprio di numero, su ecco, rappresentanti della comunità LGBTQ+. Ecco, non so se è una delle risposte che mi avreste dato, ma intanto io l'ho notato.
Di sicuro si è percepito un po' un passo indietro rispetto alla mania del beach watching, perché molte serie adesso sono tornate a essere distribuite anche settimanalmente, penso a no, Disney Plus con The Mandalorian o The Boys, cioè serie molto pop che hanno fatto un passo indietro rispetto alla distribuzione, e quindi magari si creano più conversazioni, no? Si gode di più del prodotto, non c'è quella voracità che ci spinge a bruciarlo subito. Io penso a Stranger Things, che è ogni volta è atteso per anni, ogni stagione, soprattutto tipo questa quarta ce la stanno, ovviamente la stiamo aspettando, e poi in tre giorni ce la divoriamo.
Via.
A essere lenti, tre giorni.
Pure meno, esatto.
Esatto.
Diciamo che in parte un po' me lo aspettavo, un po' lo speravo, perché io, che a me piace che una serie sia vissuta in modo un po' più diluito. Quindi da questo punto di vista sono d'accordo e contento. Poi se Luca voleva dire qualcosa.
Sì, sul discorso della rappresentazione che chiedeva Chiara, che secondo me è molto molto interessante.
Sì.
Allora, come dicevo, noi col primo volume ci siamo concentrati soprattutto sui le grandissime serie anche del passato. E ce n'erano, c'è Buffy, c'è Sex and the City, ce ne sono tante ovviamente, però erano molto limitate, cioè lo sappiamo, è un problema che abbiamo riscontrato sempre e sappiamo che c'è un cambiamento in atto, e questo cambiamento secondo me si riflette anche nel nostro libro, ma non perché abbiamo voluto inserire quel tipo di serie, ma semplicemente perché noi volevamo dare una rappresentazione di quello che stava succedendo.
Sì, è un processo naturale.
Sì, quindi ce ne sono tantissime, effettivamente siamo contenti perché ci sono tante serie femminile, tante serie importantissime come Watchmen, che hanno parlato della questione Black, che tra l'altro è attualissima ancora adesso. Se noi semplicemente avessimo scritto il libro sei mesi dopo o qualche mese dopo, ne avremmo inserito ancora di più, perché penso adesso a La Regina degli Scacchi, per esempio,
sì.
Miniserie bellissima, molto al femminile. Abbiamo citato prima Lovecraft Country, cioè è ovvio che più andiamo avanti e più ce ne saranno, è una cosa secondo me molto molto bella, soprattutto nel momento in cui ci accorgiamo che sì, sono serie, se vogliamo, anche scritte un po' a tavolino per cercare di raggiungere determinati target, ma in realtà la qualità non ne sta assolutamente risentendo.
No, fra l'altro stanno emergendo tante serie in cui il cosiddetto girl power, che è una cosa che al cinema spesso è esibita in maniera molto ruffiana,
sì,
invece le serie riescono a tratteggiare in maniera sincera. Io penso a Fleabag, a Mrs. Maisel, cioè certo, sono ritratti femminili,
diciamo, che grande da questo punto di vista la serie sta dimostrando una qualità che ha per sua natura, cioè di avere più spazio per approfondire i personaggi, e quindi esatto, ovviamente il personaggio femminile non è solo l'eroina, può avere più sfumature, può avere una profondità maggiore rispetto alle due ore di un film.
Sì. Allora, passiamo invece da appunto da 100 serie TV, passiamo alla Bibbia degli spoiler, di cui devo dire io non sapevo nulla, cioè non sapevo che stava per uscire, quindi mi avete
colto
super
preparata, sarebbe stato uno spoiler.
My spoiler, ricordo che oltre a voi tre, quindi Antonio Cuomo, Luca Liguori e Giuseppe Grossi, l'hanno scritto anche Valentina Riete, Sofia Biagini, Max Borg, Carlotta Deiana, Fabio Fosco, Matteo Maino, Benedetta Romoli, quindi un bel esatto, po' di voi. E chi ha paura dello spoiler?
Noi abbiamo voluto proprio scherzare, perché poi hai visto è molto ironico e soprattutto
esatto,
molto
diciamo,
ironico e autoironico. Abbiamo voluto scherzare su questa grande importanza che si dà, questo peso che si dà agli spoiler, tanto che più volte ne dico, ah basta, io non lo vedo più questo film. No, cioè proprio secondo me vuol dire dare veramente un potere a queste persone che secondo me è sbagliato. Quindi meglio scherzarci su, meglio riderci su. E noi
ma infatti non è un caso che siano 666, visto che abbiamo
esatto.
Perché vogliamo esorcizzare questa maledetta spoilerofobia che è eccessiva. Perché sì, è ovvio che ci sono informazioni che in alcuni film incidono di più, no? Se tu dici il finale nel stesso senso, non è come dirci il destino finale di un altro film in cui incide di meno l'informazione, ma in generale ridurre la bellezza di un film soltanto alla trama è esatto, andare contro la natura del cinema.
Devo dire, io voglio sottolineare il carattere molto ironico del libro, perché in realtà sono, ecco, poche righe, poche battute in cui fate un po', più che spoilerare, fate un riassuntino, come dire.
Infatti, appunto
per
è quello,
certi casi,
in certi casi non si tratta di spoilerare nel senso stretto, si tratta di scherzare sul contenuto di un film.
E devo dire, forse vi siete levati anche qualche sassolino dalla scarpa, perché sento un cinismo amorevole. Devo dire, spesso chi fa il critico anche, spesso deve dare... regalare una marea di battute a film che potrebbero essere condensatissimi, così. Io voglio citare solo una cosa che mi ha fatto tanto ridere, posso almeno? Hunger Games, il terzo, il canto della rivolta, tutti quanti poi abbiamo avuto questo, specialmente noi donne. Katniss, con un po' di sacrifici, riesce a distruggere il sistema e ora è tutta felice di mettere su famiglia e piantare primule. Ecco, voglio sapere chi di noi che si sono identificate con questa grande eroina poi dopo si è accontentata di questa fine un po' così bucolica, a tarallucce, vino e latte e mariti. Ecco, questo mi ha fatto capire un po', ecco, spero che questo abbia spiegato un po' il tono del libro.
Hai tolto proprio la natura liberatoria, molto, no? Sì. Adesso ci siamo divertiti molto, perché,
ora ve lo dico, che... Allora, visto che siamo a novembre e Natale col lockdown si avvicina, se dovessimo scegliere un prototipo, cioè un pubblico, a chi regalo
non
cosa?
Non è che mo ci puoi far scegliere tra i figli, perché è una cosa che...
No, voglio solo che mi dite a chi devo regalare cosa.
Ti dico la verità. Allora, secondo me, chi è appassionato ovviamente di serie, vuole scoprire nuove serie da vedere, chiaramente il manuale per malati seriali è già nel titolo. Io vedo, sono molto sincero con te, noi fino a che non è arrivato in libreria, quindi pochi giorni fa, noi non avevamo assolutamente idea di come sarebbe stato recepito questo libro, nel senso che noi tra di noi ci siamo divertiti molto, però poi come se sarebbe stato apprezzato, non lo so, spaventati, non avevamo idea. Io ti posso dire che in base alle reazioni che sto avendo in questi giorni, mi sono reso conto che effettivamente è un... più che un regalo, che può essere anche un regalo, è proprio un acquisto da gruppo. Cioè io, tantissime persone mi stanno dicendo, no, ma io questo, se potessimo vederci con gli amici, lo porterei con gli amici per fare una serata. Quindi effettivamente può essere, noi non ci abbiamo pensato, però effettivamente abbiamo vissuto in primis noi così.
Party book, mi piace.
È esattamente quello che io ho fatto, che me lo sono immaginato come quando potremo appunto rivederci tutti insieme, come fa un po' il personaggio preferito di Giuseppe Grossi, Olaf, insieme a Elsa
che giocano ai
Mimi. Invece di giocare ai Mimi, mi piace immaginarmi o immaginare amici a leggere, come ho fatto io adesso, i trafiletti e indovinare un po' il film.
Certo.
E magari ci scappa anche un po' di cultura cinematografica in mezzo.
Perché no?
Perché... Va bene, ragazzi, allora in bocca al lupo per 100 serie TV stagione 2, recuperate anche la stagione 1, io l'ho regalato, ma questa è una combo perfetta. Poi la Bibbia degli spoiler, questo è perfetto. Poi c'è anche Cult, buttiamocelo in mezzo.
Cult è universale, è un film che...
Cult è universale, lo dovete avere lì?
Perché comunque parla di film appunto che hanno,
le basi. Cioè,
che hanno cambiato la vita, quindi le avendo basi, cambiato la vita, quindi devono essere presenti sempre.
Così, e quindi grazie Antonio Cuomo, Luca Liguori, Giuseppe Grossi, a tutti i nostri colleghi di Movie Players. Ci risentiamo presto, sempre qui su Fred Film Radio, The Festival Insider.
Ciao.
Fred Film Radio. Annunciazione, è arrivato il momento ad Soup of the Day di Angela Prudenzi.
Sono qua anche col bastone, adesso lo faccio boom boom. L'annunciazione come va fatta? No,
tu,
no.
Angelina, siamo seri. Soprattutto oggi, perché io già lo so, perché me lo sono fatto dire mentre ascoltavo una canzone, che cosa stai per consigliarci da vedere stasera?
Ma vedere, rivedere, studiare ogni passaggio della sceneggiatura, perché è un meccanismo perfetto, dialoghi strabilianti, Beh, allora, il film è The Social Network di David Fincher, anno 2010, lo propone stasera Rai Movie alle 21:10, un film secondo me epocale, scritto da Fincher ma insieme a quel genio assoluto
Genissimo.
Di Aaron Sorkin, che gli vogliamo dire al nostro Aaron, no?
Lezioni di sceneggiatura, diciamo che sì. Se uno vuole imparare a scrivere veramente con i contro, sì. Da lui devi andare.
Bisogna andare da lui, basterebbe farsi sedurre dal primo quarto d'ora del film, dialogo tra il protagonista che è, come dire, guarda, ma è proprio Mark Zuckerberg, e la sua fidanzata che lo sta mollando di brutto. Ecco, è un dialogo geniale, là c'è proprio, come dire, l'ABC della sceneggiatura e fino anche alla Z e oltre. Vabbè, non c'è niente da fare, incantevole. Il film racconta, come dicevo appunto, la storia di Mark Zuckerberg in un anno particolare, perché è il 2004, anno in cui lui si inventa Facebook. Era uno studente di Harvard, intelligente, brillante, senza neanche una lira. La fidanzata lo molla e quindi, insomma, cerca di studiare il modo per entrare in contatto con altre ragazze per capire se può, come dire, risollevarsi lo spirito dopo questo abbandono. E grazie anche all'aiuto economico, ma non solo economico, anche di mente, insomma, di progettualità di altri amici, crea appunto quella macchina devastante che ancora si sta catturando e tenendo nella sua rete, che è Facebook.
E diciamo che a questi due, a coloro che avevano avuto l'idea, lui gliela ruba e poi la fa diventare qualcosa di grande. Il paradosso, esatto. Anche di come è reso bene questo gioco infernale che fa Zuckerberg, che ha fatto Zuckerberg.
Sì,
come
vogliamo dire che è stato il film in cui abbiamo avuto la sensazione che sullo schermo si stagliasse un altro bello dei belli, cioè Armie Hammer,
sì, che è sdoppiato, poi
sdoppiato nella parte di due gemelli. Allora, io per tutto il film mi sono chiesta se veramente fossero due,
per dire oddio, se non ne becco uno becco l'altro, come
no, sì, no, figurati. No, però l'idea veramente che potessero essere due ce l'ho avuta, perché non lo conoscevo affatto.
No,
all'epoca
io.
Quindi fu una rivelazione, dico, ma insomma, dove li ha trovati così bravi tutte e due, uguali, no? Poi vabbè, ti rendi conto che come dire, i trucchi del cinema permettono qualsiasi cosa. Comunque,
e Jesse Eisenberg, bisogna dire, anche lì nei panni di Mark Zuckerberg era così algido e come dire, intelligente ma
antipatico.
Come
è un po' lui.
Un aggettivo un
ma
po'
come
più...
è un po' lui, sì, come
sì,
attore.
Sì, sì,
no?
Sì, sì, è vero, è vero.
Insomma, lo scelgono apposta quando ci sono queste parti in cui bisogna stare un po' in bilico tra il ma è simpatico o antipatico, è un po' farabutto oppure insomma,
sì,
è
non,
ambiguo,
non è di
è
quegli
ambiguo.
Attori che genera empatia, e giustamente, però, perché poi serve per questi ruoli.
Sì, però c'è anche Justin Timberlake nel film, no? Che
insomma, bravo, una scoperta,
che
già aveva recitato, però devo dire molto bravo, molto bravo.
E anche Andrew Garfield, insomma, quattro super attori.
Justin Timberlake che poi interpretava l'inventore di, com'era, Napster,
sì,
ve lo ricordate,
che,
quel
che
sito che usavamo
un,
tutti
sì,
per
è
scaricare.
È un suo finanziatore, fu uno dei finanziatori che permise al buon Mark di sviluppare in tutta la sua potenzialità Facebook. Ora, il film ovviamente non è non si ferma a come è stato inventato Facebook, perché non sarebbe ovviamente da David Fincher, ma scava molto più a fondo e in qualche modo ripropone una delle ossessioni di Fincher, che è quella della caccia. No?
Sì.
Ecco, in Zodiac appunto c'è la caccia all'assassino, anche in Seven qua la caccia è molto più sottile, insomma, e va verso la direzione di capire fino in fondo il percorso psicologico tortuoso di questo ragazzino giovane, intuitivo, intelligente, ma con delle zone oscure, belle, sì, belle profonde, perché non a caso poi non si preoccupa di fregare gli amici più cari. E insomma,
sì, è un film metafora bello, sì, bello efficace. E io, esatto, direi quindi il genio di Fincher, il genio di Sorkin, The Social Network, film che era stato, l'abbiamo ricordato precedentemente sempre qui a The Swoop, che era tra i film preferiti o comunque tra quelli definiti migliori da Quentin Tarantino. Era lui?
Sì, era lui.
Era lui, e quindi non avete più scuse per vederlo stasera su Rai Movie alle 21:10, The Social Network. Grazie infinite, mia cara angelissima Prudenzi.
Ecco, ma io prima di lasciarvi voglio confessare un grande peccato a tutti voi. Non fregherà niente a nessuno, ma lo confesso lo stesso.
Lo scoop
perché
di questo...
con grande ritardo, è veramente una colpa, non avevo mai visto The Newsroom.
Ecco qua, mai. Ora facciamo un microphone drop che non posso fare perché è brutto in radio.
Ecco, e quindi ho deciso in questi giorni di cominciare a vederlo, naturalmente non ho più smesso.
E quindi...
ecco, questo perché Aaron Sorkin è, come dire, è non solo lo showrunner, ma è la mente, è l'anima di questa serie geniale che dopo 10 anni fa venire la pelle d'oca, perché racconta esattamente
cosa succede
ancora oggi a livello non solo dei media, ma soprattutto a livello politico.
Quindi questo è un perfetto assist per una prossima rubrica proprio su The Newsroom. Grazie Angela Prudenzi, e ne torniamo fra pochissimo sempre su Pod Day.
Fred Film Radio.
Ed anche questo martedì con The Swoop Today è giunto alla sua conclusione, è un martedì però più positivo come non è stato lunedì, perché ecco, le buone notizie che sono arrivate dagli Stati Uniti ci danno nuova fiducia per il 2020. Intanto io vi do appuntamento a domani sempre alle 10 per una nuova puntata di The Swoop Today con la sottoscritta, gli angeli e tutti gli ospiti di Fred sul canale italiano Ed Entertainment. Se non riuscite ad ascoltarci, siamo in replica oppure sulle migliori piattaforme di podcast, e quindi Spotify, Apple Podcast, Castbox, Deezer e molte altre piattaforme. Ascoltateci, fatevi compagnia con noi. Ringrazio per questa puntata e per sempre i miei due angeli, Angela Prudenzi ed Angelo Acerbi. Tutto il team di Fred, distanti ma uniti, è un hashtag ma è una verità, siamo uniti e siamo una squadra, senza di loro non potremmo fare un passo qui a Fred. E poi ringrazio gli ospiti di oggi, Luca Liguori, Giuseppe Grossi, Antonio Cuomo e Valentina Ariete. Ari, buon compleanno a Taron Egerton e Ellen Pompeo, ci sentiamo domani su Fred, The Festival Insider.
Fred Film Radio, I'm Matt Micucci from the 64th Berlin International Film Festival.
Io sono Valentina Pompili al Tokyo International Film Festival.
Soy Antonio Becker e io sto qui con...
International Film Festival in Berlin. Mein Name ist Beatrice Behn.
Herren Begonfi, Fred Film Radio.
Fred, the festival experience in 23 languages.
Fred Film Radio.
24/7 on Fred.fm and smartphone apps.